siccome non ho fatto in tempo a chiederglielo fuori onda, glielo chiedo direttamente in onda. Partecipiamo?
Partecipiamo?
A
cosa?
Alla lotteria dell'oculo, quella che raccontava a Festa. Per farci seppellire vicino a Jim Morrison.
Oddio, non lo so. Va bene, partecipiamo.
Che bella prospettiva ci diamo. Beh, bello, dai.
Bello, cioè, bellissimo.
Ho capito, se proprio bisogna scegliere un posto, meglio al Per l'Ascese vicino a Jim Morrison, che in un posto del cazzo di fianco a uno che non sai neanche chi è, che magari sta anche in russa.
Francamente,
tutta una vita nell'oltretomba con quello che russa di fianco.
Vabbè, ho capito.
Jim Morrison canta almeno.
Ah sì, vabbè.
Quindi partecipiamo?
Sì, partecipiamo.
No, perché nella vita l'importante è sempre partecipare. Buongiorno ascoltatori, benvenuti, bentornati. Una nuova bella puntata del Giorno delle Locuste. Questa era la prima cosa che dovevo dirle. Scusate, facciamo fuori un po' di cose adesso prima di cominciare. L'altra cosa è che ieri sera ho fatto una follia.
No,
grossa.
Hai fatto? Ma di solito non sei da follia.
Appunto, è per quello che glielo dico. Ieri sera sono andato a un concerto. E la follia è ancora più folle perché la sera prima ero uscito un'altra volta ed ero andato a cena da amici. Era più o meno dagli anni 90 che non uscivo due sere di fila.
Beh, incredibile. Ma questo concerto era quindi interessante.
Adesso dico un attimo anche del concerto. Però intanto perché le sto dicendo tutto questo? Uno, perché non credo di rispondere pienamente delle mie azioni odierne dopo la follia di essere uscito due sere di fila. La seconda cosa, e la seconda ragione, è che devo fare il teaser di quello che dirò oggi a volume a proposito del concerto. Allora, la cosa migliore, non lo so, anche perché mica posso dire tutto adesso.
Poi almeno dire che concerto era, perché sennò...
Bravo. E qua la volevo, ma bravissimo! Concerto di Johnny Marr, chitarrista degli Smiths.
Ok.
Quello che posso dire è che alla Ghidini è piaciuto molto.
E quindi
la cosa migliore l'ho detto. La cosa peggiore...
Posso dire che alcuni potrebbero dire... Chi se ne frega.
Certo. Okay. Ma sicuramente qualcuno...
Nel senso che qualcuno...
Lo ha già scritto.
No, non l'ha ancora scritto, però... Secondo me potrebbe arrivare, nel senso che se tu vai al concerto,
siamo qua per
Johnny Marr, forse uno si aspetta di dire bello, bellissimo.
Siamo qua per questo, per i vostri chi se ne frega, carissimi ascoltatori. Non ho ancora detto però la cosa peggiore, uno dei due inediti che mi ha fatto venire in mente, pensi, Sara di Christian. Christian che salutiamo, che ci ha lasciato, non è Per l'Ascese vicino a Jim Morrison, non so dove sia, però quell'inedito lì mi ricordava Christian, che a me non dispiaceva tutto sommato, perché quella è Daniela, Sara e Daniela, le due di Christian.
Sai che non so di quale Christian tu stia parlando.
Christian, sì, è il cantante.
Il cantante
Christian, già marito di Dora Moroni, Valletta di Corrado, l'incidente, cosa lì, eccetera. Anzi, la cosa peggiore non è uno dei due inediti, ma siamo noi che diventiamo vecchi e andiamo a vedere le cose di quando eravamo giovani, sperando che ci suscitino le stesse emozioni di quando eravamo giovani, e poi ne parliamo male rimproverando a chi è sul palco di non essere più giovane come eravamo noi quando eravamo giovani.
Cioè degli anziani veri.
Questa è la cosa peggiore, secondo me, del concerto.
Il mood da anziano vero.
Esatto. Oggi abbiamo un po' più di tempo, ma non è che lo sprechiamo tutto così, perché poi la gente scrive, chi se ne frega? Però devo dire una cosa, almeno una, riguardo la 50-50. E la cosa che devo dire è troppa grazia. Pare di stare nei Promessi Sposi con tutta questa grazia. Staffettisti di ogni paese uniti in una grande impresa di socialismo inaugurativo per il 50 di Radio Popolare. Ragazzi, avete risposto come se vi avessimo urlato nell'orecchio, e siete già così tanti che adesso potremo addirittura, attenzione, chiudere le iscrizioni spontanee e passare esclusivamente alle ricerche mirate per il completamento dei percorsi che non ci sono. Diciamo le cose chiare, e qui casca l'asino.
Non, hai, non ti sei appellato all'AI per disegnare i percorsi.
Bravo, ci abbiamo pensato, ovviamente. Come, al momento non ci siamo ancora appellati, comunque qui casca l'asino, si può dire ancora casca l'asino oppure fa brutto tipo crepitupo?
No,
si può dire.
L'asino si può ancora
casca dire. L'asino e si frattura anche l'asino.
No, questo non è bello.
Questo non si può dire. No. Dicevo, percorsi che non ci sono perché adesso viene il difficile, cioè la pars construens, così mettiamo lì anche la citazione latina, e cioè unire i puntini sulla mappa e creare sti benedetti cinque percorsi in parallelo omogenei in termini di partecipanti, lunghezza, tempistiche. Comunque ne parliamo domani mattina dalle 9.30 alle 10.30. Intanto, ascoltatori che state in Cina, India, Giappone, Messico, tanto per dirne alcuni, mancate solo voi e pochi altri per completare invece la 50-50 World. Mancava anche l'Australia, ma poco fa l'Australia ha detto sì, ci sono, grande Giulio. Perciò scrivete a 50@radiopopolare.it.
Fermati perché...
Perché sì, perché anche basta.
No, perché ti chiedono se ci sarai a vedere i Deram Syndicate al Magnolia il 24 gennaio 26.
Bravi, molto bene. Sì, ne ho parlato ieri sera con Scamoni.
Vedi che c'hai...
Sì, ma non in bicicletta, perché ieri sera sono andati in bicicletta al Fabric.
Il 24 gennaio forse al Magnolia. Il 24 gennaio
al Magnolia ho detto no in bicicletta. Per cui sì, ma no nel senso della bici. Cominciamo?
E Luke era di Cesate era con te.
Luca?
Luke di Cesate.
Luke, ma infatti a un certo punto io ho urlato Luke, ma c'era la musica alta, che è un po' il problema dei concerti. Se chiami uno non ti sente, che c'è la musica alta. E comunque io ti ho chiamato Luke, ma tu non hai risposto. E va bene, però sta cincischiando stamattina.
No, io non sto cincischiando, sto aspettando che tu mi dia il via.
Stavo provando.
Sto facendo quello che... se stimoli gli ascoltatori è ovvio che rispondono.
No, ma certo.
È anche carino dirlo.
Certo, no? Stavo cercando di portarla sul punto, ma lei me lo schivava via al punto.
Sono qua.
È qua. Oh, e allora, se dobbiamo proprio cominciare, allora cominciamo, dico solo che avremo almeno due quiz, odierni al giorno dell'Ocuse, una rubrica pazzesca pensata per voi dal professor Di Stefano, ma intanto poco fa vedevo il sottopancia Stati Uniti, centinaia di voli
cancellati.
Allora, potevamo partire parlandovi di che cosa? Del fiume più corto del mondo, per esempio, che è il fiume Aril, che misura, pensi, solo 175 metri. È un'eccellenza italiana, ce l'abbiamo noi, Malcesine, Garda, 175 metri. Oppure potevamo partire parlando del paese con il nome più corto del mondo. Sa qual è?
No.
Ah. È un... Okay. Bravo, perché il gioco era questo, no? Il paese si chiama A, e lei deve dire A di sorpresa. E pensi, un paesino delle Lofoten che si chiama A e gli contende il primato Y, che è un paese invece che sta nel nord della Francia. Potremmo parlare di questo, invece parliamo dello shutdown più lungo del mondo. Pensi un po'.
Sì, è il più lungo della storia americana. Siamo al 37° giorno di shutdown, di conseguenza... Molti dati pubblici sono sospesi, gli stipendi non vengono pagati, la contrazione, il rallentamento del traffico aereo del 10%, forse si arriverà al 20% nel fine settimana, è dovuto a questo, cioè al fatto che i controllori di volo non ricevono gli stipendi ormai da due mesi nelle casse federali ci sono più di 1.000 miliardi di dollari, perché ovviamente le tasse vengono comunque incassate da varie fonti, ma appunto questa liquidità rischia di rimanere bloccata e pesa sulle riserve delle banche. Di qui la nuova ondata di vendite che ieri ha colpito soprattutto i titoli tecnologici statunitensi, di cui parleremo dopo. Senza dubbio ci sono alcuni dati, però appunto sono dati non ufficiali, che sembrano evidenziare una grossa tensione sul lato dell'economia reale. Per esempio Challenger Gray & Christmas, che è una società di rilevazioni private, sostiene che i licenziamenti annunciati dalle aziende statunitensi sono balzati in ottobre, raggiungendo il livello più alto da 22 anni per questo mese. Una stima della Fed di Chicago ha indicato che il tasso di disoccupazione è probabilmente salito al livello sempre più alto degli ultimi 4 anni, e questo darebbe l'idea che appunto c'è una situazione molto critica dal punto di vista economico, dell'economia reale, criticità che viene ampliata dal fatto che il blocco completo della spesa federale, oltre a lasciare milioni, di centinaia di milioni di persone senza flussi economici, che si tratti di sussidi o di stipendi, appunto crea anche una situazione molto critica sul mercato interbancario. Pensate che in questo momento c'è un parcheggio di riserve presso la Federal Reserve che è superiore ai 7.000 miliardi di dollari, e questa crisi di liquidità potrebbe produrre, almeno sul piano teorico, poi la Fed sembra che stia monitorando il tutto, potrebbe produrre anche delle crisi bancarie di accesso proprio ai flussi di denaro.
Intanto attenzione, perché potrebbe essere accaduto qualcosa tra Brad Pitt e Angelina Jolie, perché c'era sullo schermo un sacco di immagini di repertorio di Brad Pitt e Angelina Jolie, ma non so perché, quindi potrebbe essere magari successo qualcosa. Pensi che sull'altro schermo invece c'era Elon Musk che faceva un ballo da pirla, non ho capito perché, però...
perché è stato approvato definitivamente il suo compenso da 1.000 miliardi.
Faceva sto ballo da pirla tipo quello di Trump, cosa che ci fa sospettare che ormai sia dilagante la sindrome del ballo da pirla negli Stati Uniti, perché lo fanno un po' tutti sto ballo da pirla.
Sì, ma infatti
Non va meglio il quadro economico in Italia?
Non va sicuramente meglio il quadro economico italiano.
È una sorpresa che dice
Nelle primi 9 mesi del 2025 il ricorso alla cassa integrazione è cresciuto del 18,56%, si tratta quindi, secondo l'elaborazione dell'Associazione Lavoro e Welfare, di 275.000 posti di lavoro, per un valore complessivo del monte salari di 1,3 miliardi di euro. Oltre il 90% delle ore di cassa è stato richiesto da imprese del settore industriale, quindi meccanica e metallurgia, che da sole assorbono metà delle ore autorizzate tra gennaio e settembre. L'incremento è concentrato tra la CIG ordinaria, che copre il 52%, e la straordinaria, che pesa per il 48%. A richiedere le ore appunto di cassa integrazione, come dicevamo, il meccanico, metallurgico, poi pelle e cuoio, anche il chimico, i trasporti, e invece è in calo la richiesta del tessile, che era quello che nei mesi scorsi aveva segnato maggiori difficoltà anche per la crisi delle vendite del lusso complessivamente. La crescita principale delle ore di cassa integrazione non è in Lombardia, perché ci si aspetterebbe, ovviamente, state le dimensioni della Lombardia, che possa essere quella che vede i dati peggiori. In realtà i dati peggiori in classifica sono del Molise, più 129%, della Basilicata, più 291%, poi la Sardegna, più 85%, e nel nord Italia sicuramente una delle regioni che mostra il dato peggiore è il Piemonte, più 38,91%.
Non so se mi ha sempre affascinato o mi ha sempre suscitato una certa ritrosia il settore pelle e cuoio. Non so, non riesco a decidermi. Però mi suscita qualcosa il settore pelle e cuoio.
È quello strettamente connesso, per ovvie ragioni, al mercato delle calzature,
cinture borse.
Sì, ma soprattutto borse e calzature,
vede, diciamo, che lo conosco,
che sono i numeri principali, ecco.
Numeri principali importanti anche per il settore automotive, che è sempre uno di quelli.
Sì, in settimana nuovo calo complessivo, il mercato europeo sarebbe in calo di 2 punti percentuali. Hanno tutti, lo dicevamo settimana scorsa, tutte le principali case automobilistiche hanno visto dati di bilancio dei primi 9 mesi negativi, salvo si è salvata l'unica BMW. Un elemento interessante che racconta in questa settimana, l'ha raccontato proprio ieri il Post, cioè che BOD, che è la prima produttrice al mondo di veicoli elettrici, dopo dei mesi di ricerca avrebbe individuato nel circondario di Torino, quindi in quella che era sostanzialmente catena di fornitura della Fiat Stellantis, avrebbe trovato ben 85 aziende che sono disponibili a fornire componenti per le sue auto, cambi, filtri dell'olio dell'aria, freni e molti altri dispositivi essenziali anche per le batterie elettriche, quindi a dimostrazione che appunto la subfornitura della meccanica italiana in realtà sta lavorando per sganciarsi dai ritardi di Fiat Stellantis, che lo ricordiamo l'anno scorso ha chiuso ai livelli in assoluto più bassi come produzione in Italia.
Cosa che ci riporta al tema più grande dello spaventoso sperpero di potenziale industriale di cui avevamo parlato, per esempio, quando riraccontammo la storia della Magneti Marelli a proposito di ambito simile. Un minuto e dieci prima di dare la linea al GR, quindi facciamo due cose: lanciamo il primo quiz odierno del giorno delle locuste e teaser sul temone che poi occuperà gran parte della seconda parte del giorno delle locuste. Allora, innanzitutto, si avvicina il Natale e il professor Di Stefano comincia a pensare a voi ascoltatori più piccini e quindi ha pensato un quiz proprio per i più piccini. La definizione è pirata oleoso, un quiz molto facile per voi piccoli ascoltatori del giorno delle locuste. La risposta dopo, e dopo parleremo di che cosa?
E dopo parleremo del Cina e l'AI, la Cina che mostra una frenata su l'export, ma che sembra aver vinto la battaglia sull'AI, e le conseguenze della bolla che circola intorno all'intelligenza artificiale, che comunque potrebbe rivoluzionare completamente il business della rete.
Tutto questo tra poco nella seconda parte del giorno delle locuste. Vi ricordo che c'è in serbo per voi anche un'incredibile rubrica pensata dalla mente vulcanica della professora Andrea Di Stefano. Intanto dall'altra parte del vetro già pronti Sara Milanese e Omar Caniello per rispondere anche loro al quiz per i più piccini del giorno delle locuste. La definizione è pirata oleoso, in realtà non ci stanno sentendo, per cui stiamo parlando a vanvera, sono già concentrati sulle notizie, vabbè, niente. Rispondete voi, ascoltatori, a tra poco.
A tra poco.
Mi è venuto un dubbio. Metta che poi vinciamo la lotteria della sepoltura vicino a Jim Morrison.
Sì.
È una di quelle offerte che scadono e quindi dobbiamo farci seppellire subito? Oppure
no,
abbiamo vinto e poi quando sarà il momento...
Quando sarà il momento.
Io controllerei le clausole però, prima che vinciamo.
Questo hai ragione.
Non si sa mai. Vabbè, dopo controlliamo e poi decidiamo se partecipare oppure no. A proposito di partecipazione, e vabbè, che lo dico a fare, era così facile il quiz di oggi perché era per i più piccini. Pirata oleoso, dicasi...
Capitan Untino.
Ma certo, Capitan Untino. Hanno risposto in tanti. Avete risposto
tanti,
in tanti.
Tanti, tanti. Qualcuno ha anche risposto Capitan Vuncino. Come lo valuti?
Male.
Male.
Sbagliato.
Sbagliato.
Ma proprio...
Allora direi che il primo è stato Matteo, se non mi ingannano, come dire, i plus.
E vedremo chi sarà il primo a rispondere al secondo quiz per i più piccini, altrettanto facile, pensato per voi piccoli ascoltatori dal professor Di Stefano. Pensi, è un quiz su un quiz, eh? È una matriosca di quiz. È una specie di cortocircuito semantico. Quello che vogliamo sapere è il titolo del quiz di Mike preferito da Orso. Il titolo del quiz di Mike preferito da Orso. Dai, ci arriva anche lei.
No, 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 non credo.
Sicuro? La rubrica la facciamo dopo, però, Però sì. Non dimentichiamola perché è bella la rubrica.
Va bene,
di oggi.
Va bene.
Ok. Vi avevamo detto che ripartivamo
dalla Cina
con critiche pesanti che sono arrivate oggi dal professor Di Stefano nei confronti dei colleghi del Sole 24 Ore che hanno titolato in questo momento
dalla titolazione.
Expo
di ottobre crolla a meno 1
che
mi sembra veramente eccessivo come titolo, considerando che guardando i numeri sostanzialmente le spedizioni a ottobre hanno avuto un saldo annuo negativo a meno 1,1, ma il surplus commerciale si è attestato a 90,07 miliardi di dollari, cioè stabile sui 90 miliardi di settembre, meno dei 95 miliardi attesi, ma mi sembra difficile definirlo crollo
scivola,
invece
scivola l'export di ottobre meno
contrazione soprattutto in una fase come quella attuale di continua turbolenza sul mercati internazionali per la guerra di Trump via dazi. Significativo invece qui sì c'è un crollo senza alcun dubbio, che è il dato sulle esportazioni dalla Cina verso gli Stati Uniti, che registra un meno 25%, e questo sicuramente è una conseguenza delle tensioni e del braccio di ferro, anche se come sappiamo poi si è trovata una parziale tregua durante i colloqui a Seoul tra Trump e Xi Jinping, colloqui che tra l'altro hanno riguardato in modo diretto il tema di cui vogliamo parlare adesso, che è quello dell'intelligenza artificiale.
E siamo un po' qua per questo.
Siamo qua per questo perché, allora, secondo l'amministratore delegato di Nvidia, la Cina è destinata a vincere, o avrebbe già vinto la gara sull'AI con gli Stati Uniti, per due ragioni: i costi dell'energia molto più bassi e regole molto meno stringenti. Questo ha detto Jensen Huang, che è l'amministratore delegato di Nvidia, che nel frattempo era tornata sopra i 5.000 miliardi di capitalizzazione, che ha rilasciato un'ampia intervista al Financial Times nella giornata di ieri. Ma il rischio più grosso per gli States, come dicevamo già la settimana scorsa, è il possibile potenziale scoppio della mega bolla connessa all'intelligenza artificiale. Bolla prodotta dal fatto che OpenAI e i principali concorrenti stanno sottoscrivendo quasi ogni giorno contratti mega milionari per infrastrutture, acquisti di chip, acquisti di spazi sui cloud, che rischiano di essere sovradimensionate, esattamente come nella prima fase di internet, quando gli operatori per lo sviluppo della rete, dell'accesso alla rete, avevano contratto mega debiti con i fornitori di tecnologia, per esempio in primis con Cisco, che è il più grande produttore di apparati per la rete, che a sua volta poi si era indebitato con il sistema creditizio. E una prima avvisaglia concreta c'è stata già martedì di questa settimana, quando tutti i principali titoli dell'Hightech hanno registrato vendite massicce, nonostante i risultati che erano ottimi delle trimestrali.
Chi ci dice che sta probabilmente per venire giù tutto, ce lo dice Michael Burry. È tornato Michael Burry.
Sì, ci dice che c'è il rischio.
Per chi non sapesse,
esatto,
chi è Michael Burry, è quello della grande scommessa.
Quello della grande scommessa, il film... quello che aveva, diciamo, preconizzato, previsto con largo anticipo lo scoppio della bolla sui subprime.
Che cosa ha fatto Michael Burry? Secondo dei documenti depositati presso la Security and Exchange Commission, avrebbe già acquistato opzioni ribassiste su Palantir, che è quella di Peter Thiel, che è quello dell'anticristo, quello che non è apostista,
diciamo il teorico del diciamo del maga nazi tecnologico.
Lui, e poi proprio di Nvidia, per un valore complessivo superiore a 1,1 miliardi di dollari, 900 milioni su Palantir, 200 milioni su Nvidia ai prezzi attuali. E quindi, di fronte al ribassismo di Michael Burry, potremmo aspettarci che, come dire, la profezia, a proposito di anticristi, si possa avverare prossimamente.
Vediamo cosa significa essere ribassisti.
Bravo.
Perché non tutti sono obbligati a saperlo.
Tipo me, che
ma
dico
no,
ribassista
ormai
in modo totalmente inconsapevole.
Ma non è vero, ormai sei diventato un esperto. Dicesi ribassisti, quelli che prendono posizione vendendo allo scoperto direttamente o attraverso opzioni dei titoli. Quindi se oggi valgono 1000, io li vendo a 1000 in misura molto consistente, prevedendo che quel titolo possa calare anche del 25%, a quel punto, non avendoli, non possedendoli, ricompro il titolo e realizzo mega guadagni. Ovviamente tutto questo è possibile se si hanno risorse finanziarie, crediti, linee di finanziamento e se si è in grado di sostenere i nervi saldi per una scommessa che in genere nel caso di Michael Burry potrebbe valere da 50 a 300 milioni di dollari.
Si può fare se si hanno risorse finanziarie, ma anche se si ha per esempio una tomba accanto a quella di Jim Morrison. Dovessimo vincere, potremmo fare del ribassismo e rivenderla poi al miglior acquirente, guadagnandoci tantissimo. A proposito di Michael Burry e di cinema, sono arrivati anche grossi aggiornamenti degli ascoltatori sul caso Brad Pitt e Angelina Jolie. Abbiamo capito, grazie a voi, perché c'erano tutte quelle immagini di Brad Pitt e Angelina Jolie.
Sì, un ascoltatore che adesso devo ritrovare perché mi hai preso in contropiede.
Me l'ha detto lei mentre...
No, te l'ho detto io, ma io stavo leggendo altro. E per la precisione, Andrea Trefiletti dice: Brad ha chiesto milioni e milioni ad Angelina perché ha venduto un vigneto, diciamo probabilmente una cave, una grande tenuta in Francia.
È del ribassismo sentimentale quello che in questo momento ritroviamo nella bella coppia di attori che un tempo si voleva bene e adesso forse un pochino di meno. Ma torniamo alla scaletta. Dove eravamo?
Un altro elemento molto significativo che è stato evidenziato ieri dal Financial Times è che Deutsche Bank, che intende ridurre drasticamente la sua posizione di prestatore di ultima istanza di denaro per le imprese che costruiscono data center, che come sappiamo è uno degli asset industriali principali proprio per l'intelligenza artificiale. L'intenzione è, anche attraverso lo proprio spin-off in quel campo di VS, di cedere 2 miliardi di asset per ridurre l'esposizione. Ricordiamo che Deutsche Bank non ha mai smesso di essere uno degli istituti bancari più esposti sulle operazioni finanziarie, ma anche sui derivati connessi appunto con questi segmenti dell'economia reale.
Intanto non c'è solamente Elon Musk che fa il ballo da pirla, ma c'è anche il robot di Elon Musk che fa lo stesso ballo da pirla.
Ah beh, quindi è proprio un contagio pandemico.
E tutto il giorno,
ballo,
credo,
da pirla impera.
Ci dovremmo succare, detto in gergo tecnico, Elon Musk e il suo robot che fanno entrambi il ballo da pirla. Che se Berners-Lee tanto tempo fa avesse solo immaginato che cosa l'informatica avrebbe potuto generare, avrebbe buttato via la chiave e l'avrebbe seppellita al Père Lachaise di fianco a Jim Morrison, con o senza lotteria.
Siamo assolutamente d'accordo, stiamo parlando, diciamo, di uno delle icone geni principali della rete, Tim Berners-Lee, quello che ha scritto il linguaggio informatico che è alla base delle pagine che visitiamo ogni giorno in rete, cioè è stato l'autore dell'HTML, della prima fase del World Wide Web. Berners-Lee è andato a Londra a una summit sul futuro appunto della tecnologia e della rete, e ha detto delle cose estremamente interessanti sull'impatto dell'AI sul web. Sostanzialmente dice lì: se le pagine web vengono lette tutte dalle macchine, le persone chiedono i dati alle macchine e le macchine si limitano a produrre il risultato. Cioè, se tutti usano l'AI perché l'AI fa il lavoro più rapido, cambia completamente il modello, e quindi l'intero modello del web basato sulla pubblicità inizia a sgretolarsi, e nell'arco di un tempo molto rapido potrebbe sostanzialmente saltare per aria. Questa è la profezia di non uno che arriva, come dire, da neofita, ma uno che il web l'ha costruito.
Attenzione, sono le 8:50 in punto, quasi 51, ed è il momento della nuova bellissima rubrica pensata per voi oggi dal professor Andrea Di Stefano. Una rubrica intitolata Tre sport in cui Sinner fa cagare. Che non è facile, perché è bravissimo in qualunque cosa faccia. Sinner, in particolare negli sport, anche, sai, che sciare sia benissimo, gioca pallone, gioca benissimo. Cioè, tre sport in cui Sinner fa cagare. Per esempio,
la pallacanestro.
No, secondo me la pallacanestro è avvantaggiata perché è altro. Okay. Secondo me i tuffi. I tuffi secondo me fa cagare.
Ok.
Le bocce anche. Non so perché, ma mi sento che le bocce. Cavallo con maniglie, perché troppo, anche lì troppo alto. Io direi bocce, tuffi, cavallo con maniglie. E poi attenzione, c'è la variabile ping pong. Perché la gente pensa, se uno è bravo a tennis, allora è bravo anche a ping pong. No!
No,
sbagliato. Lei che è stato azzurro di tennis tavolo dovrebbe saperlo, che sono proprio due sport diversi.
Sono due sport molto diversi, sì, senza dubbio.
Appunto, potrebbe sfidare Sinner a ping pong?
Non ci penso neanche.
Ma perché no?
Ma perché sono un anziano.
Ma chi se ne frega, è stato azzurro della nazionale di tennis tavolo?
Assolutamente, ma proprio lontanissimo.
Diciamo tipo Rambolini.
Ma poi, scusa, era molto meglio il professor Santoro di me, è noto.
Il professor Santoro lo teniamo per un'altra rubrica. Facciamo Rumble in the Jungle a Kinshasa come Foreman e Ali. Anzi, un triangolare di tennis tavolo, lei, Sinner e il capitalismo. Chi vince prende tutto, the winner takes it all. È forte, secondo lei, il capitalismo a ping pong?
Sì, anche quello è forte.
Vabbè, però cazzo, dobbiamo batterlo.
Ho capito. Ma...
vabbè, ci pensiamo. Poi...
Misha, le risposte.
A cosa? Il secondo quiz odierno del giorno delle locuste.
Masha o raddoppia.
Cosa?
Masha o raddoppia.
Ma bravissimi. D'altra parte, appunto, essendo quiz oggi per i più piccini.
Sappi che una delle prime che ha risposto è stata Cinzia Poli.
Come Cinzia Poli? Sì. Ma non vale Cinzia Poli.
Io te lo dico.
Ma non doveva dirlo.
No, tu devi richiamarla all'ordine.
È una truffa. Il quiz di Mike preferito da Orso è proprio Masha o raddoppia. Ma visto che manca poco tempo, torniamo per un attimo alla scaletta. Battaglia a proposito di Rumble in the Jungle, senza esclusione di colpi, tra Pfizer e Novodirsk.
Sì,
è una sciarada.
Novo Nordisk. In Italia la notizia non ha avuto quasi assoluta ripresa, ma è invece a nostro parere molto importante. C'è una battaglia senza esclusione di colpi per conquistare una società di biotecnologie statunitense che si chiama Metsera, che avrebbe sviluppato un nuovo farmaco molto competitivo, sempre per combattere l'obesità. È diventato questo dell'obesità uno dei grandi business, soprattutto per i paesi ricchi, e Pfizer, che finora era stata fuori dalla competizione, che era stretta tra Novo Nordisk e Eli Lilly, le due grandi società che appunto hanno sviluppato in questi anni i farmaci contro l'obesità, Pfizer ha fatto un'offerta che ha valutato 7,3 miliardi di dollari. Metsera è arrivata la società danese, che lo ricordiamo vale quasi il 30% del PIL del paese per come è cresciuta, è arrivata e ha offerto 10 miliardi di dollari di valutazione per acquistare Metsera. La battaglia infiamma le borse, ma potrebbe anche infiammare il regolatore, perché Pfizer è statunitense, quindi non possiamo escludere che anche su questo Trump possa entrare in gioco con qualche intervento fuori misura per contrastare l'azione dei danesi, che, lo ricordiamo, sono anche i nemici giurati per la questione della Groenlandia.
Attenzione al volo, la seconda odierna rubrica del giorno delle locuste, una rubrica intitolata "Diciamo una cazzata", così poi il professor Santoro ci può fare le pulci scrivendoci: avete detto una cazzata.
Hai ragione.
Ne dica una.
Ma non so, una cazzata che non mi viene in mente in questo momento, aiutami.
Che ne so, Schumpeter aveva ragione.
Schumpeter, ma non è detto che lui poi ci dica che è una cazzata.
Lo so, io ci ho provato, non è il mio
mestiere. Schumpeter aveva ragione, vediamo oggi che cosa ci dirà il professor Santoro.
E poi ve ne daremo conto nella prossima puntata. Ultimo argomento, o penultimo, prima di chiudere.
Ma abbiamo sostanzialmente l'ultimo argomento, che è un cartello dei derivati tra la Deutsche Börse e il Nasdaq per una possibile collusione nel settore dei derivati finanziari nell'area economica europea. La Commissione europea ha aperto un'inchiesta, non mancheremo anche qua di vedere qualche reazione isterica di Trump contro l'Unione europea, ma c'è un'ultimissima cosa che vogliamo raccontarvi, perché anche questa non ha avuto nessuna ripresa: una mega inchiesta su frode e riciclaggio di carte di credito in Germania. La Germania di solito non è in prima pagina per questo. 18 arresti, 300 milioni di danni e il coinvolgimento delle principali società di carte di credito dopo il famoso scandalo Wirecard che era scoppiato in Germania ma che tutti hanno messo a silenziatore.
C'è stato tutto oggi, è incredibile.
Con un po' di fatica, ma ce l'abbiamo fatta.
E però non abbiamo saltato niente.
No, cioè, no.
Tutta la scaletta, due quiz, due rubriche e divagazioni varie, tutto dentro c'è stato.
Esatto.
Mamma mia, che performance pazzesca. Vabbè, salutiamo anche, perché se poi non ci stanno dentro i saluti, uno dice: vabbè, bravi, ci avete messo tutto dentro e poi non ci salutate.
Sì, saluti, buon fine settimana. Ricordatevi domani, appunto, che c'è la trasmissione per raccogliere le nuove adesioni in giro per il mondo.
Ah, urca, saluti e anche 50, teaser, 50. Quindi. Sì, domani mattina facciamo un po' il punto sul casino della staffetta e dell'inaugurazione del cinquantenario. Vi ricordo, 12-14 di dicembre, non prendete impegni, domani mattina ne parliamo. Arrivederci, prof.
Arrivederci.